Pensavo che eravamo troppi, ero un po' così titubante, perché eravamo tante persone, ma il Signore veramente ci ha benedetto, è stato un tempo meraviglioso. E i bambini erano pochini, però c'erano tanti adulti anche, grazie a Dio che erano pochi bambini in ospedale. E c'erano diverse persone adulte ed è stato molto bello, ed è stato veramente, c'era la presenza del Signore in quel posto. Ci hanno anche già invitato per settembre per ritornare di nuovo nel reparto di pediatria e preghiamo per questo, il Signore ci sta aprendo queste porte con i puppets, con la mimica, e è una maniera buona per portare il messaggio della parola di Dio. E la cosa bella che c'era in questo giorno lì a questo ospedale, c'era una donna che si chiama Maria Piglia, di Pederoba, che lei ci aveva sentiti, lei si trovava in ospedale perché aveva avuto un incidente al reparto in un altro reparto, ha sentito la musica ed è scesa, e lei 3 anni fa ci aveva sentiti quando avevamo fatto l'evangelizzazione in piazza a Montebelluna. Quindi quando lei ci ha visto ha detto: ma io questa la conosco. Ma voi eravate a Montebelluna. Poi si ricordava di Enzo e Mercy, perché lei era stata in questa casa di riposo a Pederoba. Ed è stato bello veramente vedere come il Signore ha fatto tutto, era tutto nel suo piano. È stato molto bello, è stato incoraggiante per noi, e voglio incoraggiarvi a pregare anche per questo, che il Signore ci apra nuove porte, come avevo detto prima. Amen.
Amen, gloria a Dio. Alfredo, vuoi venire avanti? Alfredo e la sua famiglia fanno parte della Chiesa di Bassano e quest'estate stanno organizzando un campeggio per i giovani. E quindi lui farà un appello, se qualcuno ha una settimana libera, di andare in montagna a ministrare questi giovani.
Okay. Amen. Già come ha detto Craig, io mi chiamo Alfredo, sono qua con Michele, Giulio e Rosanna. Trasporto un grossissimo abbraccio a tutti da parte della famiglia che è a Vicenza, famiglia che fa parte del Regno di Dio. Niente, vogliamo passare, tramite la Rugiada dell'Ermo, che è un'associazione Ollus, vogliamo passare una settimana con gli adolescenti su in montagna al Parco d'Amelio del Brenta, non so chi lo conosce, ma è un bel posto, circa 2500 metri. E sarà, penso, un tempo stupendo. Ci saranno anche le guardie parco che ci portano a fare il giro di tutto il parco, ci spiegheranno per un paio di giorni, si prenderanno loro la responsabilità dei ragazzi e li porteranno a vedere tutti i meravigliosi posti della creatura di Dio. In questo tempo abbiamo bisogno anche di un aiuto, un considerevole aiuto. Se il Signore mette nel cuore a qualcuno di voi di darci una mano, già siamo io e mia moglie che cureremo questo campeggio. Questo campeggio viene da un'idea che ha avuto Pierino tempo fa. Facevano un campeggio con le tende su a Trento e si curavano già di questi ragazzi. Ora, siccome la manodopera è poca, la messa è grande, come dice la Bibbia, e gli operai sono pochi, si montavano parecchie tende, non ci sono più ragazzi che hanno il desiderio di fare questo lavoro, abbiamo trovato delle case, è una cosa già più pratica, è già tutto pronto. Ci vuole però sempre manodopera, sempre la messa del Signore, per cui preghiamo per questo. Se il Signore vi mette in cuore qualcosa, poi io sono qua, lascerò anche ho già dato a Craig dei piccoli dépliant, là ci sono dei numeri telefonici per mettersi in contatto. Che il Signore vi benedica.
Ok, Romani, capitolo 13. Sì, indietro là dove ci sono i libri, ci sono questi volantini per il campeggio. Quindi al castello in Austria c'è la lista lì. Se pensate di venire, mettete i vostri nomi. Siamo un gruppo abbastanza consistente, quindi noi andremo al castello, ok? Ne sono contento per questo. Questo martedì c'è la riunione dei giovani con Mark. Come Nancy ha già annunciato, abbiamo il 17, 23 e 30 alle 7 qui in chiesa. La riunione per tutti i genitori e anche i non genitori che fanno la riunione dei bambini. E quindi voglio esortarvi. Sarebbe bello che almeno un genitore di tutti quelli che hanno figli partecipasse a questa cosa, perché come sono i nostri figli è anche giusto che facciamo la nostra parte. Siete d'accordo? pochi. No, perché altrimenti tocca a Nancy e altri di farlo sempre e anche loro vorrebbero assistere al culto. Ok, se avete visto sulle sedie ci sono piccoli fogli. Siamo 6 mesi in ritardo, ma meglio tardi che mai, no? E c'è una lista di preghiera, alcune cose per le quali potete pregare, e un piccolo foglio, non lasciateli qui, mi raccomando. Infilateli nelle vostre Bibbie, quando apri la Bibbia per leggerlo, Signore benedisce Craig, benedisce la Chiesa, benedisce queste cose. Sicuramente ci sono migliaia di altre cose che non sono scritte, e quindi quando il Signore vi mette in cuore queste cose, pregate per quelle. Ok, Romani capitolo 13. E vogliamo leggere al versetto 8. Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di amarvi gli uni e gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti, questi comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo: ami il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo, l'adempimento dunque della legge è l'amore. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo non solo questa mattina leggere e ascoltare la Tua parola, ma più di ogni altra cosa vogliamo metterla in pratica, Signore. Che quel sigillo sulla nostra vita sarà l'amore. Che le persone che ci conoscono e che ci incontrano possano vedere l'amore di Dio nella nostra vita. Possano vedere il Tuo amore, Signore. Perché Tu hai detto, Signore, questo sarà il segno che voi siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. E quindi, Signore, insegnaci questa mattina di amare come Tu hai amato, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Quindi domenica scorsa abbiamo parlato delle tasse, un bel messaggio. Siete felici di pagare le tasse? In America si dice che due cose sono sicure nella vita: la morte e le tasse. E quindi dobbiamo pagare le tasse, purtroppo. Sono alti qui in Italia, ma dobbiamo pagarlo. E Paolo rinchiude un po' questo discorso di pagare le tasse. Il versetto 8: non abbiate alcun debito con nessuno. Questo non vuol dire che non puoi fare un prestito per la macchina, per la casa, come alcuni hanno interpretato questo versetto. Perché pure Gesù nel Vangelo, nel parabola dei talenti, è detto: vai a trafficare, non che devi andare a prestare soldi in questo senso, ma spiritualmente di trafficare quello che Dio ci ha dato. E quindi non ha condonato le banche questa usanza. Ma non abbiate alcun debito vuol dire paghi i tuoi debiti, paghi i tuoi debiti, non che vanno in giro: ah, quello sì, canta bene domenica, ma non paghi i suoi debiti. Una volta a me è capitato in America, io ero nella città di El Paso, in Texas, e stavo parlando con un uomo del Signore, e questo uomo mi ha detto: ah, ma tu conosci questo altro fratello? E io ho detto: sì, sì, lo conosco. Quello mi deve pagare i soldi, e sono qualche anno che non mi ha pagato. Io mi sono vergognato. Ho detto: che brutta testimonianza, questo fratello non ha pagato questa persona non credente e ha rovinato la testimonianza. E quindi Paolo dice: pagate i vostri debiti. Voi credenti non dovete avere la gente che vi va in giro a cercare i soldi da voi. Ma le persone devono avere rettitudine nella nostra vita, in ogni cosa. Un debito solo abbiamo, e un debito che avremo fino alla fine: amare gli altri. Voi avete un debito questa mattina, fratelli, di amare gli altri. E come ho detto anche pregando, Gesù ha detto: per questo gli uomini riconosceranno che voi siete i miei discepoli, per l'amore che avete l'uno per l'altro, per nessun'altra cosa. Questo è l'unico segno che noi siamo credenti. Più di un anno fa abbiamo avuto un pastore ospite qui che ha predicato, erratamente purtroppo, che Matteo 16, questi segni seguiranno quelli che credono. E lui erratamente ha detto, questi sono i segni, le prove che uno è credente. Ma non è scritto questo. È scritto, questi segni seguiranno quelli che crederanno. Ma non questi segni sono la prova che voi siete miei discepoli. Perché vediamo, anche nel Vangelo, Gesù ha detto, i falsi profeti faranno segni e prodigi. E se è possibile inganneranno anche eletti. Quindi non è questo il segno. Gesù ha detto, per l'amore che avete l'uno per l'altro, questo è l'unico segno. E vogliamo girare questa mattina nel libro di Corinzi, nel libro appena dopo Romani, famoso capitolo dell'amore, 1 Corinzi 13, però vogliamo cominciare di leggere in 1 Corinzi 12, 31. In 1 Corinzi 12 Paolo parla dei doni dello Spirito Santo, le manifestazioni dello Spirito Santo, l'ordine, eccetera, eccetera, eccetera. E in versetto 31, ora voi cercate ardentemente i doni maggiore e vi mostrerò una via ancora più alta. E ci sono tante chiese, anche io per tanti anni, correvo indietro i segni e i prodigi, no? Molti credenti qui in Italia corrono a destra e a sinistra perché c'è la promessa che a Milano verrà l'uomo di segni e prodigi, no? Non è così. E io devo confessare, anche io sono corso qualche volta a queste cose. E vogliamo vedere i segni e i prodigi. Vogliamo vedere guarigioni, miracoli, potente operazione. Chi sarebbe contro di questo? Però Paolo dice, c'è una via ancora più alta di questo. No? Per tanti anni io pensavo, quando noi vedremo il libro di Atti, il giorno della Pentecoste, persone risuscitate dai morti qui in chiesa, allora saremo al massimo. Ma qui la parola di Dio dice, questo non è il massimo. C'è una via ancora più alta, una via più eccellente, e questa via è l'amore. Questa è la vera potenza dello Spirito. E quindi in capitolo 13 vogliamo cominciare a leggere. Quando anche parlassi le lingue dei uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risuonante o un squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, ed essi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. L'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia. Non si mette in mostra, non si gonfia. Non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie. Non si irrita, non sospetta il male. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Amen. Alcune chiese dicono, vedi, non ci sono più doni perché la parola di Dio è arrivata, questo è quello che è perfetto, e quindi i doni non esistono più. Ma io basta che esco da questa porta e vedo che la perfezione non è arrivata a questo mondo. La perfezione verrà quando Gesù verrà a regnare in potenza alla fine di ogni cosa. Noi crediamo nei doni. Paolo dice: anche se tu hai tutti i doni, tutti fede, se dai tutti i tuoi soldi via e non hai amore, non vale niente davanti a Dio. E in questo capitolo dell'amore, stavo meditando un giorno su questo, noi vediamo in questi primi tre versetti quasi ogni tipo di chiesa che esiste sulla faccia della terra. E vogliamo guardare un attimo: quando anche parlassi la lingua dei uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risuonante o un squillante cembalo. Qui abbiamo alcune chiese pentecostali, no? Concerti di lingue. Io parlo in lingue e io spero che tutti voi anche potete ricevere questo dono e sperimentare quanto è meraviglioso di pregare nella lingua degli angeli e lodare il Signore in questo modo. Ma Paolo dice: se tu hai questo ma non hai amore, fai solo rumore, dai fastidio anche, dai fastidio. E io ho visto a volte credenti che magari vengono da un ambiente non pentecostale e di cui il Signore mi ha dato anche l'opportunità di amministrarli riguardo il battesimo dello Spirito Santo. Sapete qual era il più grande impedimento allora a questo riguardo? Il fatto che loro vedono alcuni fratelli pentecostali che sono bravi a gridare in lingue, ma in tutto il resto della loro vita sono disordinati. E dico, anche se noi sappiamo che è un dono, è una grazia, non è un segno di maturità spirituale. Però ho visto che tanti, è proprio questo, loro vedono uno che magari ha questo dono, però la sua vita è completamente incoerente, e dicono: ma perché ho bisogno di questo dono? Non vedo che giova tanto per questa persona. Quindi ci sono le chiese che mettono molto enfasi magari sulle lingue o sui doni. Altre chiese il dono di profezia, no? Sempre gli ultimi tempi, no? Israele, gli ultimi tempi, loro hanno quel tema, no? E quindi, oh, dobbiamo andare in Israele a vedere profezia, che anche a noi ci interessa, ma non è la cosa principale. E vediamo in molte chiese che sono specialisti, hanno preso solo una parte. Le lingue sono buone, però se non hai amore. Anche le profezie, è una cosa bellissima di conoscere, di vedere. Ma se non hai amore, alcuni altri sono chiese misteriose, no? Vieni che noi ti insegneremo la vera rivelazione, la nuova rivelazione, una chiesa piena di misteri. Altri, tutta la scienza, ci sono quelle chiese, sai, libri, studiare, solo una coscienza mentale, e si sono... E io vedo in tante chiese, magari sono specializzati in una cosa e loro dicono: noi abbiamo intelligenza, noi abbiamo la laurea della scuola biblica, e quindi voi, altre chiese, magari un altro dice: noi abbiamo le lingue, e altre chiese, noi abbiamo le profezie, noi abbiamo i misteri. Alcune altre chiese mettono un'enfasi sulla fede. La parola di fede, no? Pronuncia la parola di fede. Ma Paolo dice: anche se tu hai tutta questa fede da trasportare Monte Grappa nel Golfo di Venezia e non hai amore, non vale niente. Versetto 3, abbiamo le chiese umanitarie, no? Mettono un'enfasi su aiuto umanitario. E questo è un grande dibattito anche nel mondo evangelico. Alcune chiese evangelizziamo, alcuni dicono: no, dobbiamo aiutare in modo solidale, in modo materiale, e quindi mettono molto enfasi: andiamo in Africa a aiutare i poveri, e sono d'accordo, aiutiamo i poveri, però la cosa più importante è di farlo conoscere il nostro Gesù, no? Anche noi siamo andati in Kosovo, siamo andati nell'ospedale, siamo stati nei quartieri i ghetti, se si può dire, le quartiere, cioè lì tutti i quartieri sono mal andati, quindi non è che... Siamo andati nelle zone povere, abbiamo anche portato aiuto umanitario che voi avete dato offerte per comprare e dare. Però non era questo il nostro scopo per andare in Kosovo. Perché quello magari gli dai un sollievo per un attimo, no? Siamo andati in ospedale con i puppets, col mimo, con cantici, e magari quel minuto abbiamo portato un po' di gioia a questi bambini, questi genitori. Ma se noi li portiamo Gesù Cristo, se loro possono conoscere il Signore, allora loro staranno bene per tutta la vita. Voglio introdurvi a mio migliore amico. Sai che lui ti aiuterà in ogni cosa. Lui ti starà sempre vicino. Il nostro primo compito è introdurre le persone al nostro Signore. Questo è l'unico compito, credo. Noi diamo il bene, ma con lo scopo di farlo conoscere Gesù Cristo. Alcune chiese mettono molto enfasi su aiuti umanitari. E poi l'ultimo, Paolo dice, anche se io do il mio corpo per essere arso, ci sono anche chiese che insegnano quasi il sadomasochismo, no? Non so se avete mai visto in Filippine questi che si frustrano, o alla Pasqua alcuni ragazzi che si fanno inchiodare addirittura. O altri dicono no, deve fare un pellegrinaggio, non so, in ginocchio sul Monte Grappa. E quindi questi sacrifici personali dobbiamo fare, questa è la via giusta. Ma Paolo dice che tu puoi fare anche quello, ma se non hai amore è tutto vano. Se tu vai a trovare quell'anima o fai qualcosa, ma se non lo fai con amore, è tutto vano davanti a Dio. E molte chiese specializzano, ma Paolo dice che la via più alta è l'amore. Loro vi riconosceranno per l'amore che avete l'uno per l'altro. Secondo voi, qual è il miracolo più grande che Gesù ha fatto? Alcuni direbbero risuscitare Lazzaro dai morti, no? Questo non è una cosa di poco. Voi avete mai visto qualcuno morto? Io sì. È morto. Non c'è niente da fare, no? Quando uno è malato magari puoi, sai, pregare, puoi fare qualcosa, puoi consolarlo, ma quando uno è morto. È un pezzo di carne lì. Magari alcuni dicono il più grande miracolo di Gesù è il fatto che lui ha calmato la tempesta, ha dimostrato di aver potere sulle forze naturali. O magari che lui ha sfamato 5.000 persone con alcuni pezzi di pane e qualche pesce. Ma secondo me il miracolo più grande che Gesù ha fatto era andare in croce per noi. Era vincere la sua volontà come uomo. Voi sapete, quando Gesù era nel giardino di Getsemane, lui ha pregato 3 volte. Padre, se è possibile che io non devo morire. Gesù non voleva morire come uomo. Padre, se è possibile che questo calice passi da me, che io non devo essere inchiodato su quella croce. Che io non devo essere separato da te, dalla tua presenza. E io credo che questo è stato il miracolo più grande. Il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Non i miracoli, non risuscitare i morti, non sfamare migliaia di persone. Ma di vincere la sua carne. Anche se Gesù era senza peccato, lui era un uomo come noi. Tante volte noi scordiamo questo, che Gesù era uomo e era Dio. E come uomo, se lui era presente in questa sala, sarebbe sudato come noi, no? Lui soffriva il caldo, lui aveva dei sentimenti. Immaginate Gesù nel momento tre anni i suoi migliori amici, la sua famiglia in un certo senso. Nel momento in cui lui aveva più bisogno, i suoi 12, uno era morto, i suoi 11 migliori amici lo hanno abbandonato. Nel momento in cui lui aveva bisogno di un amico, che magari era lì a pregare, loro dormivano quando lui pregava, a incoraggiarlo: Gesù, tu hai una missione, noi siamo con te, stiamo pregando per te. No, loro dormivano. E poi l'hanno anche abbandonato. Non so se siete stati mai abbandonati. Io mi ricordo quando ero piccolo, magari sai, i bambini scelgono per giocare, no? Le squadre. Scelgono le squadre e magari tu sei l'ultimo di essere scelta. Qualcuno è capitato mai questo? A me sì. È un brutto sentimento, no? Di non essere voluto dalla gente. È proprio un sentimento terribile di sentirsi abbandonato. E così sentivo Gesù. In quel momento di cui lui aveva più bisogno, lui era abbandonato da tutti. Come uomo, come noi. E qui in quel giardino lui lottava con tutte le forze di Satana e doveva decidere: vivrò una vita egoistica? Quando Gesù era davanti a Pilato, quando Pilato ha detto: non sai che la tua vita è nelle mie mani, e Gesù ha detto: tu non avresti potere se non dato forse dal Padre Celeste, e se io volessi potrei chiamare legione di angeli, spazzare via tutto Gerusalemme, no? In un secondo. Quindi Gesù poteva farlo. Lui poteva farlo, come Dio. Pilato, non sai. Quando Pilato diceva: non sai che la tua vita è nelle mie mani, e Gesù ha detto: non sai che la tua vita è nelle mie mani. Io così potrei uccidervi tutti. Magari lui poteva: guardare, io papà non vado in croce per questi umani, sarò il re di Israele, no? I discepoli vogliono, la folla gridano, potrei essere presidente di Israele, potevo avere la gloria qui sulla terra, potevo prendere la scorciatoia. Ma lui non ha fatto. E io credo che il suo più grande miracolo è proprio questo, in quel momento nel giardino, che lui ha detto: non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua, papà. Io andrò in croce per questi umani che mi sputano in faccia, che mi hanno messo la corona di spine in testa, che mi inchioderanno in croce. Io andrò a morire anche per quelli. Sapete che il centurione alla croce, quando morì Gesù e c'era il terremoto e il cielo era tenebrato, io credo che quel centurione si è convertito in quel momento. Lui ha detto: in verità questo è il figlio di Dio. No? Io credo che lui si è convertito in quel momento. E lui era uno di quelli che l'hanno inchiodato. Gesù ha perdonato anche loro. E anche noi, fratelli, dobbiamo chiederci: sono pronto? Sono pronto ogni giorno a dire: Padre, non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua. Amen. Dio benedica nostre mamme e nostre mogli. Amen. Tu vedi proprio le mamme con quale sacrificio, quanti sacrifici fanno per i figli. Anche noi papà facciamo qualche sacrificio, ma vedo le mamme che si sacrificano di più di noi uomini, devo ammettere. Ammettiamolo, fratelli. Quanti sacrifici fanno le mamme, no? Infatti io prima di diventare genitore non capivo certi genitori, magari figli che li disprezzavano, figli che li prendevano in giro, figli che li sfruttavano, li usavano, prendevano i loro soldi, ma quei genitori continuavano a amare. E prima di avere figli io non capivo. Ho detto, ma come fanno a sopportare tutte queste cose? Come fanno ancora a sacrificarsi per questi figli? E poi sono diventato genitore e ho capito che è una cosa che Dio mette dentro il genitore. È più forte di te, tutti i genitori possono testimoniare di questo. È una cosa più forte di te. Quando nascono i figli, tu farai qualsiasi cosa per loro, per aiutarli, per benedirli. E senza interesse da parte tua, questo è l'agape di Dio. Nostro amore, io amo Vincenzo quando Vincenzo ama me. Se lui mi fa un torto, allora io non lo amo più. Ma l'agape, che è la parola che viene usata qui, è quell'amore di Dio, quell'amore che ama anche quando non riceve niente. E io so che nella mia vita il Signore mi sta chiamando, Craig, è tempo di morire. Basta lottare nel giardino, no? Perché in un certo senso tutti noi, anche questa mattina, siamo in quel giardino. Ogni giorno c'è la volontà del Padre di deporre la nostra vita e vivere una vita data per gli altri. O c'è, no, io ci tengo la mia vita stretta. Voglio vivere nei miei egoismi, voglio vivere per me stesso, per il materiale, ma credo che Dio ci chiama di seguire il nostro Maestro, di seguire nelle sue orme, come Lui ha camminato, anche noi dobbiamo camminare. E quindi un amore vero, un amore che si muove, un amore che quando vedi un fratello che non sta bene, magari va lì a consolarlo, aiutarlo. Perché è facile la mattina, domenica, dire Signore ti amo, no? Ma anche l'Apostolo Giovanni disse, se voi non amate il fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vede? Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, vogliamo leggere quel versetto e poi pregheremo. Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 34 e 35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Signore, magari fino a questo momento abbiamo pensato di essere tuo discepolo, volevo dire tante altre cose, ma chiaramente dalla tua parola, se non abbiamo amore, tutta la nostra religione è vana, è una farsa davanti a te. E Signore, vogliamo chiederti questa mattina di fondere il tuo amore nei nostri cuori. Signore, che la gente di Montebelluna e del Veneto possano guardarci e dire quanto amore hanno l'uno per l'altro. Che possano guardare le nostre famiglie e dire quella coppia quanto amore hanno l'uno per l'altro. Signore, non vogliamo essere religiosi, ma vogliamo essere i tuoi discepoli. E chiedo prima per la mia vita e la vita dei miei fratelli, Padre, che veramente, come Gesù ha fatto 2000 anni fa, anche noi ogni giorno, Signore, possiamo prendere la croce e possiamo dire, Padre, sia fatta la Tua volontà, non la mia. sia fatta la tua volontà anche oggi. Signore, fa che il tuo amore sarà veramente quel marchio sulla nostra vita, Padre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?